Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Dopo i saluti di rito, un benvenuto di cuore alla nostra ospite, Daniela Gattorno. Finalmente sei di nuovo con noi?
Finalmente. Sì, sono di nuovo con voi, felicemente, attorniata qui da questi bei boschi che avete voi alle finestre.
Oh, guarda, era da tempo che pensavo a questa conversazione, finalmente siamo arrivati. Ricordo, anche se non ce n'è bisogno per chi ci ascolta, che Daniela Gattorno è attrice, regista, conduttrice radiofonica.
Da quest'estate, che bello, veramente, la vita lavorativa mi sorprende sempre.
Complimenti. Docente anche di teatro?
Docente, tutto, ma dormo? Sì, anche dormo.
Sì, a volte, a non volte. Sempre.
È giusto.
Triestina d'adozione, artisticamente Daniela nasce nel Circo Orfei, dove vive per 13 anni, una formazione circense, la tua a livello internazionale.
La formazione sì, il circo mio che era appunto il Circo Orfei, e poi sono stata più di 13 anni perché la mia famiglia, e che è causa di tutto ciò, e tornò a vivere nel circo quando io avevo 7 anni e poi mi fermai quando ne avevo 23, quindi credo più di 13 anni.
Sì. Ma diciamo che questo amore per il circo non è mai finito.
No, quelle sono le radici, un po' come la mia famiglia, no? Era una famiglia allargata, una volta che si è dentro, infatti per me lasciare il circo è stato un distacco abbastanza doloroso e anche un po' traumatico, ma insomma la vita a volte ti porta a fare delle scelte e io ho seguito quella volta la voce dell'amore.
Che è una voce che si fa proprio sentire a squarciagola.
E questa voce dell'amore era qui a Trieste e così ho detto bene, questa è la volta di cambiare pagina, però l'ho pagata perché il circo era la mia vita.
Perché tu hai lavorato anche a livello internazionale, e anche come formazione, e se non mi sbaglio i tuoi numeri erano sempre legati alle giocolerie, alle acrobazie?
Guarda, i miei numeri erano legati a tutto, perché ero veramente un'appassionata di tutto, mi piaceva fare tutto. E quindi io ho iniziato con un numero aereo, in realtà. Oggi questo numero aereo si è evoluto nei nastri, si chiamano, e ci sono queste ragazze avvolte in nastri dove fanno acrobazie aeree. Io non avevo i nastri perché è un tessuto molto moderno, un tessuto tecnico con delle specialità attuali, insomma. E allora c'erano delle corde che facevano un male cane, ma insomma. Noi ci arrampicavamo sulle corde semplicemente, e poi sono passata al trapezio volante, con quello ho avuto questa esperienza internazionale. E io ero e poi il mio numero, proprio i capelli, era un numero dove mi sollevavano solo con la forza dei capelli, naturalmente acconciati in una certa maniera, e quello è stato sì il mio numero che io feci di nascosto da mia mamma, perché mia mamma non voleva, mia mamma aveva molta paura che io salissi.
Anche tu lavoravano al circo?
Certo, avevo 7 anni, mio fratello ne aveva 3.
E tu erano artisti?
No, mio papà a 18 anni fece, i miei sono di Genova, la mia famiglia è di Genova, Genova, Reggio Emilia, ma insomma Genova siamo vissuti la maggior parte del tempo. Mio papà era un amante del circo, all'epoca naturalmente era un'altra società, ti sto parlando degli anni primissimi, anni 70, loro erano diciamo alternativi, ma si direbbe oggi, no? Una coppia di alternativi, ma non hippie o attivisti politici, no, però mio papà aveva questo amore per la libertà, per il vivere un po' senza rigidità oppure senza conformismi, diciamo, senza arrivare proprio alle comuni, ecco. Però
il 68 era molto vicino.
Il 68 eravamo lì. E beh, mio fratello è nato nel 68, pertanto... Però
quindi in pieno clima di contestazione.
In pienissimo. Poi Genova era stata una città che, insomma...
Molto viva.
Molto vivace da quel punto di vista, molto impegnata. Loro hanno trovato questa oasi, mio papà soprattutto, e mia mamma lo ha seguito, perché mia mamma era innamoratissima di mio papà e lo avrebbe seguito ovunque. L'ha seguito nel circo, ma dopo anche lei era contenta, ma perché il circo all'epoca era veramente un microcosmo e ti regalava un sacco di gioia, di stimolo, e i viaggi, gli spettacoli, insomma era un mondo colorato, diciamo.
Ma i tempi sono cambiati, il circo è cambiato. Dopo il Covid, il circo esiste ancora?
Guarda, non è stato solo il Covid, no? Il circo è cambiato già alla fine degli anni Ottanta, diciamo, quando io lasciai per poi venire a vivere a Trieste, c'è stato già lì un primo cambiamento importante, derivato soprattutto dalle contestazioni degli animalisti, che tuttavia non avevano tutti i torti, insomma, no? Io, avendo vissuto, so che la maggior parte delle persone che lavoravano con gli animali non maltrattavano gli animali, perché gli animali erano il loro pane, quindi sarebbero stati abbastanza stupidi, no, a maltrattarli. Sicuramente però c'è da dire che l'animale non può vivere in una gabbia, non dovrebbe vivere in gabbia, non dovrebbe sottostare, insomma, agli addestramenti. Quindi io sono a favore del circo senza animali, o comunque con animali che anche noi teniamo nelle case, non lo so. Però ci terrei a dire, almeno nei miei ricordi e nel mio vissuto, perché io ero a stretto contatto con le persone che tenevano gli animali, io non ho mai visto maltrattare gli animali.
Certo. Poi, venivano addestrati.
Certo, venivano addestrati, e certo gli animali feroci e gli animali pericolosi stavano, o anche gli elefanti, che io adoro gli elefanti, stavano in un posto sicuramente limitato. Quindi assolutamente io sono felice se gli animali li lasciassero in India, in Africa, e dove possono vivere liberamente.
Ma tu nel circo Orfei, quindi, hai vissuto la parte della tua adolescenza, della tua giovinezza, questo circo mitico, Liana, Nando, Rinaldo, la magia del circo, quindi questo tendone, il mondo degli acrobati, dei clown, e il pubblico ipnotizzato che guarda. Cosa ha voluto per te veramente dire "ho vissuto nel circo, la mia vita è nel circo"?
Ma guarda, mentre ci vivevo era la mia vita, quindi non è che mi facessi tante domande, insomma.
Però la vivevi con entusiasmo, era per tutti vivere con gli elefanti, con i leoni.
No, devo dire di no, e ti dico, mi ha lasciato un'impronta forte, cioè io mi sono formata all'interno di una comunità multietnica, e questo io sono sicura che abbia influito poi nella mia vita matura, insomma da adulta, no? Ad approcciarmi all'altro. Per me era normale vivere tutti insieme, uniti da uno stesso scopo.
Quindi anni 70, 80, 80, quindi ancora non c'era il villaggio globale.
No,
e quindi questa
no.
comunità così multietnica era
bellissimo.
Particolare.
Era particolare. Però veramente io ho avuto anche, devo dire, la fortuna, il privilegio di lavorare con i circhi più importanti d'Italia, perché Circo Liana, Nando e Rinaldo Orfei era uno dei più grandi.
Al top, e c'erano top. I Togni.
I Togni, ho lavorato anche per Togni. Un periodo al Circo Americano. Che
era il Circo Americano,
gestito dai Togni. E poi ho lavorato anche con famiglie più piccole, già verso quando i circhi grandi facevano tantissima fatica a sostenersi, perché immaginate, insomma, noi eravamo ai miei anni the golden age, eravamo un centinaio di persone.
Tanti.
E altrettanti poi tutti questi animali, insomma, appunto perché era il circo proprio classico, no, quella volta. Poi invece ho lavorato anche con famiglie più piccole, i Vulcanelli che gestivano il circo di Vienna, e i fratelli Newman, che sono anche una famiglia storica del circo, e con loro invece facevamo cose più piccole, più cose, come un po' il trend che c'è adesso, no? Il circo adesso è diverso, sono tante le famiglie storiche che
continuano ancora?
Che continuano, perché per loro è molto difficile lasciare il circo, cambiare vita. Lo è stato per me, che io non sono propriamente di una famiglia di circo. Io mi sono ritrovata a 7 anni con questo mio papà innamorato del circo, ma mio papà non ha un cognome circense. Là era, questa faccenda era piuttosto gerarchica.
Dinastie circensi.
La dinastia circense è sentita tuttora. Gli Orfei sono come, che ne so, Carlo e Diana, non so, qualcosa del
con i Windsor.
I Windsor, che Carlo e Diana, povera, non c'entra più. Comunque certo. Sì, c'era proprio questo, era un po' feudale come...
Allora, tu hai conosciuto quindi Linda Orfei?
Liana e Moira, le due cugine.
Quindi hai avuto modo di vivere con loro in questa realtà?
Ah sì, sì, Liana l'ho conosciuta proprio bene bene, perché era il suo circo dove i miei lavoravano, e invece Moira era sua cugina, e i circensi diciamo che hanno anche questa cosa che quando non lavorano si vanno a trovare, oppure quando noi avevamo le giornate di riposo, se c'era un circo nelle vicinanze, la nostra serata era andare a vedere lo spettacolo del circo vicino. E, oppure si facevano le partite di calcio fra i ragazzi e le ragazze, perché avevamo anche la squadra femminile di calcio.
Quando ancora era abbastanza una novità.
Esatto, esatto.
Possiamo dire che nella vita circense i rapporti uomo-donna erano sempre alla pari?
Erano alla pari sul campo lavorativo professionale, questo sicuramente sì. In famiglia era un po' patriarcale ancora la faccenda.
Per quanto però negli Orfei le figure femminili, Liana e Moira, erano...
Sì, sì.
Erano loro?
Erano loro, ma anche loro appunto sulla scena, Moira poi ancora più di Liana, perché poi Liana si fermò a Roma abbastanza presto, comunque adesso anche lei gestisce queste serate a Roma sotto Natale, il Golden Circus, dove fa un festival molto importante, però è come dire, in questo lasso di tempo non gira più da tempo, invece Moira...
Ha girato fino alla fine?
Fino alla fine. Io ricordo l'ultima volta che la vidi, appunto eravamo andati a trovarli in una serata dove io ancora già vivevo a Trieste, però io ho mantenuto le mie amicizie, quindi quando sono nelle vicinanze li vado a trovare, soprattutto i miei coetanei con le quali
un'amicizia
sono cresciuta.
Che è continuata,
certo,
nel tempo.
Certo, e ricordo che andai appunto a vedere lo spettacolo di Moira, dove lei non entrava più in pista, io dico adesso scena perché sono abituata al teatro, ma... non entrava in pista, ma al finale, prima dei saluti, entrò da dietro, insomma nello chapiteau, entrò con un deambulatore, quindi già faceva molta fatica, però sempre con la sua acconciatura vistosa. Con
questa torre vistosissima sulla testa.
Che dopo ti dico l'aneddoto di questa torre, da dove arriva, perché è interessantissimo. E entra in circo, i due fari, i due occhi di bue la illuminano e... Il pubblico va in delirio, inizia ad applaudirla così, e lei semplicemente entra con grande fatica, camminando un po' così, saluta il suo pubblico, e dice due parole, non ricordo perfettamente, ma io rimasi così colpita da questo pubblico. Che
l'affetto.
L'affetto.
Costruito negli anni,
sì.
Perché lei ci ha dato veramente, io lo dico da pubblico, però ha dato proprio la vita a questa attività, ci ha creduto, ci credeva fortissimamente. Mi ricordo le interviste per televisione, quando c'era Moira Orfei, così importante, ma raccontaci l'aneddoto.
Ma perché sono entrambe le cugine, più Moira sicuramente, però anche Liana, erano due personaggi che negli anni 60 loro facevano cinema con i grandissimi registi. Questa acconciatura, la Marchesini direbbe la cofana, che anche lei aveva, signorina accecata, quella quella cofana lì gliela suggerì, o non so come è andata, ma per un film con Luchino Visconti stiamo parlando, no?
Quindi parliamo del grande di grandissimi Visconti.
E lei si trovò talmente, all'epoca aveva, non so, dai 20 ai 30, non so quanti anni potesse avere adesso, non ricordo, ma so che lei lo raccontava con orgoglio, perché quando gli dicevano ma cambiati questa pettinatura,
no, lei, è stata sempre ferma fedele
al suo personaggio, nei secoli.
Senti Daniela, torniamo alla tua vita nel circo. Allora, per me era andare quando al circo, lo spettacolo, però il backstage, quello che c'era dietro lo spettacolo, come si costruiva?
Oh, era un lavoro d'insieme, veramente d'insieme, perché non so, ti potrei quando arrivavamo nelle piazze.
Ecco, l'arrivo nelle piazze. Ecco. L'arrivo quando ancora bisognava montare, esatto, il grande tendone.
Esatto. Ci precedevano sempre noi li chiamavamo i pubblicisti, ma non credo che si chiamino così, quelli che affiggono i manifesti, perché era tutto autonomo, no? Era tutto autogestito. L'affissione dei manifesti, la pubblicità, richiedere i contratti, cioè, ma i permessi per piantare le tende, per accamparci,
certo, perché ancora era una società senza cellulari e senza Facebook, quindi la pubblicità si faceva lì,
assolutamente,
in quella piazza.
Adesso loro usano moltissimo Facebook, lo so che usano tantissimo Facebook, ma no, ma all'epoca non c'era niente, c'era questo furgoncino.
Non dico che arrivassero i banditori, no, però facevano.
Ma facevamo anche i banditori. Io ho fatto un sacco di sfilate nelle città, ero ragazzetta, ragazza, mi divertivo un sacco con tutte le sfilate che facevamo nelle città grandi, facevamo delle sfilate un po' alla alla Barnum, no?
Sì.
Con gli elefanti, i cavalli, le ragazze.
Mi ricordo il film di Cécile DeMille, Il circo e la sua grande avventura, un film del 52, quando proprio c'è, racconta, quindi tu ancora non eri nata.
Chissà.
Ma appunto c'erano queste città che venivano proprio animate.
Sì,
gli animali che facevano il percorso il corso principale.
Sì, la musica.
Sì, e tutta la città che si mobilitava.
Questo era proprio agli inizi, no? Poi effettivamente non in tutte le città facevamo questo. Però insomma si arrivava nella piazza, ti dico, preceduti dalla pubblicità, i permessi per mettere lo chapiteau. Poi avevamo...
Che cos'è, scusami? Questo termine
è il tendone.
Ah, il tendone, come un bello chapiteau.
Molti termini circensi derivano dal francese. No, chapiteau è
adesso francese. Dirò sempre chapiteau, non dirò più tendone.
No, così proprio... sarai una di noi.
Chapiteau, sì. Entro nel gruppo.
Lo chapiteau, e quello era uno chapiteau molto, molto grande. E quindi c'era tutto il giro dei picchetti, c'erano ore di lavoro. Tante ore di lavoro compiute da tutti i ragazzi, gli operai, avevamo tutti i nostri compiti, noi ragazze, io precisamente, insieme alle mie colleghe coetanee o poco più, avevamo il compito di mettere le sedie, avevamo tutte le sedie rosse, sai, il giro dei palchi e la platea, quella noi. E il resto lo facevamo un po' tutti insieme, cioè tutti quanti contribuivano a costruire.
E per lo spettacolo, le prove, quando si facevano?
La mattina c'erano, poi lì dipendeva
dal lavoro?
Dalla tipologia di artisti, c'erano artisti che provavano tantissimo dalla mattina fino a poco prima di andare, poi quando iniziava lo spettacolo. E mangiavano solo alla sera, dopo lo spettacolo, erano molto ligi a tutto. Gli italiani, devo dire che anche come nel teatro, siamo un po' diversi.
Più originali?
No, più pigri.
Ah, sì?
Sì, noi siamo sempre stati un po' i più improvvisatori, più molto amanti della, ma poco ligi alla disciplina.
E invece in questo mondo così multietnico, diciamo, mm-hmm, no? Con tante culture,
sì,
i più ligi, i più ferrei?
Beh, allora, quelli inarrivabili, i cinesi. I cinesi, però all'epoca, ecco, Secondo me erano troppo ferri, cioè con i ragazzi che provavano erano veramente altro che maltrattamenti agli animali, cioè troppo, troppo. Per noi era impossibile, impossibile. Poi i risultati indubbiamente c'erano, però avevano delle pratiche di ore.
Ma erano aperti poi nei rapporti con gli altri o erano chiusi?
Così, forse era l'etnia più chiusa, sì, devo dire che adesso io ero bambina comunque, che poi, ma adesso che mi fai pensare, io in realtà il mio numero di capelli ha una discendenza e asiatica e poi anche messicana. Io l'ho imparato da una messicana, me l'ha insegnato una ragazza messicana, la sua mamma mi hanno insegnato la pettinatura, eccetera. Poi una volta che io avevo ormai debuttato con questo numero, e mi trovai in una stagione dove questo numero lo facevano dei cinesi, appunto, però erano sposati con delle persone anche tedesche, erano una famiglia tedesca cinese, e questa signora a un certo punto si ammala e mi chiedono di sostituirla, e quindi io l'ho sostituita adottando il sistema loro, che era diverso da quello messicano.
Per l'acconciatura dei capelli.
Per cui io adesso che mi fai pensare, in realtà poi ho lavorato con loro per più di un mese e quindi poi ero diventata molto amica della loro ragazza, della loro figlia. In effetti quella famiglia lì era apertissima, sì.
Quindi è sempre un fatto soggettivo.
Sì, appunto, appunto mi sentirei di dire così.
E voi bambini, ragazzi e ragazze, come comunicavate? In che lingua comunicavate?
Nella lingua di tutto, perché loro, allora, in italiano poi, perché loro, tutti gli artisti, quando arrivavano qua, dopo poco, i ragazzi, poi i bambini, dopo una settimana potevi comunicare con loro. E poi c'era questa lingua un po' che ci affratellava o ci assorellava, che sì, non ricordo, tipo con questa ragazza Melita, che era tedesca e cinese, sì, lei parlava tedesco e poi parlava italiano, sì. Arrivavano e imparavano l'italiano.
Ma la scuola?
Allora, io sono stata fortunata perché vivendo in questo circo grande ho frequentato la scuola dentro al circo. Avevamo un grande carrozzone, lo chiamate una carovana, adibita a scuola. Il maestro era un maestro pagato dal Ministero dell'Istruzione.
Ah, proprio, quindi una figura istituzionale.
Una figura assolutamente istituzionale che veniva da Lucca. Venivano tutti da Lucca i maestri, non maestri e maestre. L'ultima è stata una maestra, Manola Marconcini, mi piace ricordarla perché non c'è più, e Graziano Tamburini, che non so dove sia, comunque entrambi di Lucca, venivano e facevano alla mattina terza, quarta e quinta, e il pomeriggio prima e seconda. E quindi io le elementari, la scuola primaria attuale, io l'ho frequentata così. Poi le medie invece mi sono fermata a Genova con mia nonna e ho frequentato regolarmente le scuole medie a Genova.
E quindi non frequentavi, non eri...
Nei mesi scolastici no, stavo con nonna a Genova, poi mia nonna anche, altra figura.
Ne parleremo.
Ne parleremo con la nonna Elsa. Lei mi portava sempre a trovare i miei. E mio fratello invece, che era meno... più mammone, ecco, diciamo così.
È rimasto
però le scuole medie al circo, ma ancora adesso lo fanno. In ogni città dove tu arrivi c'hai un librettino dove il preside, la dirigente scolastica scrive che tu hai frequentato, mette il timbro della scuola e tu per ogni città, ogni piazza, frequenti la scuola per la durata del tempo di permanenza del circo in quella piazza.
Il tuo ricordo più bello in un minuto?
Così, oh signor.
Me lo
tengo per la prossima puntata.
Allora, la prossima puntata, partiamo dal ricordo più bello.
Va bene.
In maniera estremamente sintetica, quando il circo partiva, era un momento di tristezza per voi?
No.
No, perché pensavate già...
All'altra piazza.
Quindi decisamente una vita in allegria.
Sì.
Sempre l'avventura dei vari spostamenti.
Della strada.
Che bello. Allora, Daniela, assolutamente dobbiamo darci, nei tuoi tempi certamente, un prossimo appuntamento per continuare questo discorso, per parlare soprattutto fatto delle donne, storie di donne all'interno del circo, e quindi affrontiamo ancora Moira Orfei, ma soprattutto le donne, le tue amiche, le donne, diciamo, degli artisti forse meno conosciuti, ma ugualmente importanti.
Insomma, la colonna del circo, no? Senza gli artisti. Sì, ne ho conosciute tante, te ne parlo volentieri, anche perché ti dirò che è la prima volta in tanti anni che parlo così pubblicamente. Poi i miei amici sanno tutti la storia, ma ai primi tempi non era facile neanche, no? Perché c'era un po' di pregiudizio, io mi sentivo un po'... Sì.
E adesso siamo liberi da questi pregiudizi.
Adesso siamo liberi. Io lo sono.
Dalle ristrettezze mentali di questi pregiudizi che non ci riguardano assolutamente, ma quello che ci colpisce è il fascino di questa vita.
Grazie.
Assolutamente, alla prossima. Grazie a Daniela Gattorno per questa conversazione così vera, così autentica. E grazie a Riccardo Righi, come sempre, alla regia. Un saluto da Mariella Grande.
Arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.